mister tamburino, non ho voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Delle stelle, pronipoti di sua maestà il denaro. Per fortuna il mio razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. Profumo e deodoranti, siete come sabbie mobili, tirate giù. C'è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano. Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere. Preferisco l'insalata, Vivaldi, l'uva passa che mi dà più calorie. Com'è difficile restare calmi, indifferenti, mentre tutti intorno fanno rumore. Quest'epoca di pazzi ci mancavano gli idioti dell'orrore. Ho sentito degli spari in una via del centro, quante stupide galline che si azzuffano per niente. Minima immoralia, minima immoralia. E sommersi soprattutto da immondizie musicali.
Sette minuti sul ponte svento la bandiera bianca, e sulla bandiera bianca c'è scritto consulente della commissione d'inchiesta. Professor Di Stefano, rieccoci qua, bentornato.
Eccoci qua.
Allora, so che lei oggi vuole aprire come sempre con la bolla della settimana, lasciamo un po' di suspense, creiamo la tensione, perché la bolla della settimana è importante sì, ma forse un filo più importante, ve lo permetta, è il piano, nuovo piano fiscale, la rivoluzione fiscale di Trump, come scrive il Sole 24 Ore oggi in prima pagina. Imprese statunitensi, tasse dal 35 al 20%, l'aveva detto e l'aveva fatto, caro professor Santoro, buongiorno.
Buongiorno, eh sì, l'ha detto, l'ha fatto non ancora, perché questa è una proposta che deve ancora essere approvata, però...
Insomma, certificato che stiamo parlando di quella roba lì.
Sì, assolutamente sì. Posso salutare differentemente...
Molto differentemente.
Molto differentemente, metto le mani avanti, io non c'entro, non ho fatto niente, così, giusto per chiarire, non vorrei essere... coinvolto in queste vicende, non ho fatto nulla.
Beh, professor Di Stefano, vista la deferenza del professor Santoro, con rituale cortesia lei dovrebbe ringraziare.
Ma ringrazio assolutamente.
Ecco, perfetto.
Ringrazio e
basta,
molto,
però.
Molto felice.
Le persone, le persone importanti non ringraziano, è giusto che...
No, sono molto felice, anche se ho visto di sfuggita di cronache, diciamo, sportive non molto favorevoli.
hai visto il graffio del prof? Eh? Cioè, io non ho visto niente, cosa è successo?
Siamo stati maltrattati in quel di Tel Aviv.
Ah, sì.
Cioè, siamo stati, no? L'Armani Exchange è stata battuta nettamente dal Maccabi Tel Aviv.
Questa volta io mi ero distratto perché ero incasinato. Bravo il prof, hai visto che zampata?
Bravo,
vabbè, ma torniamo alla rivoluzione fiscale di Trump. Allora, che tipo di scenario ci restituisce questa crollo delle aliquote dal 35 al 20 per le imprese? Diceva Sole 24 Ore, meno sconti per i contribuenti.
Sì, allora, è venuto fuori finalmente qualche dettaglio in più su questa più volte annunciata riforma, che tra l'altro negli Stati Uniti sta facendo litigare un po' tutti. Segnalo agli appassionati di social che c'è una discussione via Twitter e poi anche via web tra economisti di grido, da una parte Gregory Mankiw, che è di fede repubblicana, e dall'altra parte Bradford DeLong e Paul Krugman, che si scambiano più o meno velatamente accuse di manipolazione dei dati e di utilizzo di modelli sbagliati per la valutazione di impatto di questa riforma. Diciamo, le caratteristiche salienti sono quelle che conoscevamo: grossa riduzione del corporate tax rate dal 35 al 20%, e riduzione del numero delle aliquote invece della dell'imposta sulle persone fisiche, passerebbero da 7 a 4, con un accorpamento delle aliquote dei livelli medio-bassi, mentre invece rimarrebbe formalmente l'aliquota più alta del 39,6. Questo, tra l'altro, quest'ultimo aspetto è, secondo me, particolarmente interessante, perché è un esempio di illusione fiscale, nel senso che a seguito e anche durante questa riforma, lo sentiremo dire ancora, i democratici hanno fortemente criticato i repubblicani, in particolare Trump, dicendo che è una riforma fatta per i ricchi, con questo grosso sconto fiscale per le società. La risposta è stata: non è vero, perché infatti le aliquote di tassazione sulle persone fisiche vengono ridotte per i redditi medio-bassi e viene lasciata inalterata quella più elevata. Però c'è il trucco in questa storia, perché ci sono delle entità che sono definite pass-through entities, ne abbiamo già parlato in realtà quando parlammo dei misteri fiscali di Trump, che vedono modificato il loro trattamento fiscale. Che cosa sono? La premessa è semplice: quando c'è un'impresa, un sistema fiscale deve decidere se considerarlo un soggetto fiscale autonomo, con le sue responsabilità, i suoi obblighi nei confronti di creditori, clienti, eccetera, oppure se considerarla nient'altro che uno schermo dietro il quale riconosce la responsabilità di pagare le imposte in capo ai soci. Nel primo caso si parla di corporation, nel secondo caso ogni sistema fiscale ha una lista di soggetti che appunto riconosce come schermi, e negli Stati Uniti si chiamano pass-through entities. Quindi fino ad oggi funzionava così: se era costituita una pass-through entity, il reddito in realtà era fiscalmente, sebbene conseguito da questa impresa, era fiscalmente imputato ai soci di questa società e tassato con le aliquote di questi soci progressive, che dipendono appunto dal reddito conseguito complessivamente dal soggetto, e nella maggior parte dei casi si andava sull'aliquota massima. Oggi che cosa succede? Che il sistema dovrebbe cambiare, e cioè non filtra più il reddito attraverso la società e va in capo al socio, ma si ferma lì e viene tassato con un'aliquota, quanto sembra, del 25%, un po' più alta di quella per le società, ma nettamente più bassa di quella massima prevista sulle persone fisiche. Il che significa che c'è un grosso sconto fiscale per i più ricchi, che sono in grado, e molti saranno in grado di farlo, specialmente i manager, di mettere su, diciamo così, queste entità semplicemente per schermare i propri redditi. E questa è una cosa che ovviamente implica un minimo di tecnicismo, anche se non è particolarmente complessa, magari nei talk show, nei dibattiti di un certo tipo non emerge, ma molti la stanno sottolineando, perché appunto tradisce lo spirito elitario della riforma Trump.
Ma io, lei e il prof, non è che possiamo mettere su anche noi una di queste entità per schermare i nostri redditi? Vabbè, io non ne ho bisogno perché tanto è poca roba, ma a voi farebbe comodo.
Beh, a parte che per un membro della commissione di inchiesta sulle banche non sarebbe una cosa,
certo.
Non credo. E poi comunque temo che per i non residenti sia problematico, ed essere fiscalmente residenti negli Stati Uniti non è facilissimo.
No, ma nel senso che da noi non si può fare questa cosa.
Proprio, guarda.
Ecco, no, infatti, beh, da noi esistono delle società che sono considerate trasparenti dal fisco, che sono le società di persone, per esempio, però a parte alcuni casi particolari, da noi vige ancora il principio per cui il reddito conseguito attraverso queste società si tassa in capo ai soci, quindi da noi non è ancora possibile.
Vedremo se un Silvio Vittorioso farà tesoro del modello trumpiano, anche perché ci sono certe similitudini nella ipotesi fiscale che Berlusconi ora qua ora là, cambiandola anche a volte a seconda dell'umore di giornata, aveva messo sul piatto, oppure se invece non sarà così. Nel frattempo, professor Santoro, le faccio una richiesta: mi si infila nel flame tra economisti di lignaggio e litiga anche lei?
Non sapevo che se lo facessi verrei giustamente considerato un intruso.
Un hater.
Beh, Paul Krugman no, è un hater, un signor nessuno, un illustre signor nessuno. Stiamo parlando di premi Nobel e di nomi dei manuali sui quali ho studiato. Ma c'era il professor Di Stefano che voleva dire qualcosa.
Sì, no, volevo chiedere al professor Santoro se, come si intuisce, quell'accorpamento delle aliquote sarà una fregatura per la classe media americana.
Allora, lì c'è una questione un po' complessa, nel senso che
Semplifichiamola.
Contemporaneamente all'accorpamento delle aliquote vengono eliminate tutta una serie di deduzioni che oggi venivano consentite dal sistema fiscale americano, per cui ogni contribuente sostanzialmente si troverà di fronte a una situazione diversa. Alcuni potranno perderci dal combinato disposto della riduzione delle aliquote e del taglio delle deduzioni, altri potranno guadagnarci. Chi esattamente ci guadagnerà e chi invece ci perderà non è ancora chiaro, perché i dettagli non ci sono ancora su quali e come verranno tagliate le deduzioni, che sono tante, che oggi si conosce.
Sa chi alla fine ci guadagnerà?
Sì.
Il potere.
Questo è sempre vero, diciamo. Il fisco è uno strumento di potere da quando esiste.
Professor Santoro, grazie. Però purtroppo avanza all'orizzonte la bolla del nickel, e quindi la dobbiamo salutare.
Posso fare un'ultima appello ai tifosi Olimpia?
Sì.
Visto che domenica torna il nostro vero capitano, con tutto il rispetto per il buon uomo, il buon Cinciarini, il nostro vero capitano, sebbene con un'altra maglia, spero che sia accolto in modo degno dal pubblico di Milano. Chi vuole capire capisce.
Va bene, con questo appello salutiamo il professor Santoro. Grazie. Gli auguriamo una splendida giornata di successi.
Grazie a voi.
Arrivederci. è stato perfido, però io mi ero distratto, non avevo visto del crollo nel terzo quarto, 60-40 titoli di coda, e ci ho voluto mettere l'unghia intinta nel curaro, che era il mio prof. Dicevamo della bolla del nickel che sta avanzando, sì, ma visto che eravamo su Trump, però restiamoci, perché alla fine ha pensionato Janet Yellen e arriva il camaleonte.
Sì, arriva Jerome Powell, che è stato nominato appunto alla guida della Fed. Powell rompe una tradizione che durava ormai da più di 15 anni, cioè che i vertici della Banca Centrale Americana, che lo ricordiamo è un organismo per larga parte privato, dicevo, una tradizione che imponeva che ai vertici della Fed ci fossero sempre degli economisti, perché questo era la storia sia per Greenspan sia per Bernanke che per la Yellen.
E questo chi è? Un geometra?
No, è un finanziere di fatto, perché Powell è diventato multimilionario lavorando in un fondo di cui più volte abbiamo parlato da questi microfoni, cioè Carlyle Group, forse te lo ricordi.
Certo.
Anche perché è stato oggetto di polemiche politiche violente. Lui è stato per un lungo periodo uno dei direttori di Carlyle, e quindi ha lavorato come investment banker, ha fatto diversi milioni dal punto di vista dei guadagni, e poi è stato nominato nell'ottica appunto delle ripartizioni, diciamo, a blocchi tra repubblicani e democratici, è entrato nel consiglio della Federal Reserve, quindi viene considerato sì in continuità, cioè viene considerato sostanzialmente una figura che non dovrebbe rompere più di tanto con la gestione e le scelte di politica monetaria fatte dalla Yellen, però mi sembrava importante segnalare questo radicale cambio di prospettiva da appunto economisti anche di notevole peso, pensiamo a Bernanke, a sostanzialmente finanzieri, quindi confermando quella ipotesi e quella sostanza, cioè che questa sia un'amministrazione molto molto legata a Wall Street.
Ecco, a proposito di politiche monetarie, l'altra notizia di giornata è che anche la Bank of England ha deciso di alzare i tassi.
Sì, questa è secondo me la parte più interessante. Infatti ha suscitato grandissimi commenti, addirittura questa mattina Bloomberg, l'agenzia, principale agenzia finanziaria e economica a livello globale, titola che siamo entrati, che l'età del denaro facile, del denaro a basso costo è vicina alla fine, perché la Bank of England ha deciso di aumentare i tassi di interesse. È vero che si tratta per ora di un piccolissimo aumento dello 0,25% rispetto a tassi di interesse che erano praticamente allo zero, erano allo 0,25, quindi sono saliti allo 0,50, però erano 10 anni che non veniva spostato l'andamento appunto dei tassi di interesse in Inghilterra, e quindi questa decisione della Bank of England di aumentare i tassi viene interpretata come un segnale appunto che l'epoca dei tassi a zero è finita e che si va verso una progressiva, seppur lentissima, stretta dal punto di vista del credito, e quindi a una politica monetaria meno lasca, meno disponibile dal punto di vista delle disponibilità appunto ad avere denaro a basso costo.
A Roma, in un altro luogo, c'è Casini che in questo momento sta prendendo appunti, sentendo tutte le cose che dice e che sa, ma a proposito di appunti che può prendere, c'è quello importante del dato macro che segnala il balzo della produttività e del lavoro negli Stati Uniti, 3% nel terzo trimestre, ben oltre le previsioni.
Sì, questo è un dato di cui si parla sempre poco, se non nella ristretta cerca degli economisti, ma è il dato forse su cui c'è maggiore criticità, vista anche nell'ottica italiana, nel senso che si continua sempre a parlare di andamento del PIL, di andamento del mercato del lavoro, però appunto non si presta particolare attenzione a questo elemento che poi è fondamentale dal punto di vista economico, cioè l'andamento della produttività del lavoro, e quindi il dato americano è francamente, mi ha molto sorpreso, perché siamo al massimo da 3 anni a questa parte, e quindi nel terzo trimestre c'è stato un incremento del 3%, gli analisti prevedevano un 2,4%, e questo significa che dal punto di vista del sistema produttivo americano evidentemente la capacità di appunto produrre profitti e quindi utilizzare al meglio le risorse umane sta funzionando molto bene, diversamente da quello che per esempio accade in Europa, dove la produttività del lavoro, salvo la Germania, è sostanzialmente piatta, o addirittura in Italia, dove addirittura questa produttività è considerata inflessione. Non è tanto la propensione al lavoro, bisogna stare attenti a non confondere, a evidenziare, ma è la capacità di efficienza nella produzione, quindi per esempio come si usano gli investimenti in ricerca e sviluppo e come si usano le nuove tecnologie, che determina questo andamento della produttività.
Prof, abbiamo solamente 3 minuti e quindi spalanchiamo l'inquietante scenario della bolla della settimana, che è la bolla del nickel.
Sì, la bolla del nickel è interessante perché è sicuramente legata all'auto elettrica, lo diciamo. C'è stato il dato di ieri di Tesla, che ha fatto una perdita record del trimestre perché è in ritardo nella produzione del modello Model 3, quindi l'auto elettrica che spinge la domanda, ma qui secondo la maggior parte degli addetti ai lavori è soprattutto la speculazione a spingere i prezzi più ancora che la domanda, perché per ora di nickel se ne consumano 65.000 tonnellate su 2 milioni di produzione annua, e prima che si incominci a raggiungere una certa assorbimento da parte del settore dell'auto elettrica, e cioè nel 2025, quando si prevede che verranno assorbite 275.000 tonnellate, appunto c'è un parecchio tempo davanti, e nonostante questo in soli 2 giorni il nickel è aumentato del 13%, un 5,3% di aumento l'ha fatto martedì, e poi ieri, scusate, l'altro ieri un altro 6%. Qui appunto evidentemente c'è una forte spinta speculativa. Perché questa spinta speculativa? Perché bisogna spiegarlo un secondo, ma è appunto dal solfato di nickel, e quindi solo dal minerale che si può utilizzare per la produzione delle batterie, quella delle famose batterie di ioni al litio, che sono quelle dominanti in questo momento nel mercato dell'auto elettrica, e quindi da questo punto di vista c'è un vero e proprio fenomeno speculativo a livello globale su tutto quello che riguarda la strumentazione e le domande di materie prime legate a questo settore, che nello stesso tempo sembra che sia cavalcato ormai da tutti i grandi big dell'auto, salvo il gruppo FCA, cioè salvo Fiat.
Madonna, quante ne sa questo uomo, sa anche tutto dei solfati, pazzesco, non è un caso che l'abbiano nominato consulente della commissione d'inchiesta. E caro il mio prof, io la devo lasciare alle sue vacanze romane, perché siamo arrivati alla fine della trasmissione. Che fa? Torna oggi o si ferma per tutto il weekend?
No, torno, anzi per la precisione devo andare a un convegno di giornalisti ambientali europeo, quindi vado lì e poi torno.
Ma dove? A Lisbona?
No, è a Firenze.
Ah, vabbè, quindi vien comodo. Sì. Professore, io sono stremato, la saluto caramente, le auguro una buona settimana, e come ci ho promesso lo ritroveremo qui settimana prossima per una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Arrivederci,
assolutamente,
prof.
Arrivederci.
Grazie.
A voi.